Ci sono anche i ritardatari, però. Ci sono stati molti interventi, ecco, questa è positivo da una parte, dall'altra mette in difficoltà, perché bisogna tentare di dare delle, non risposte, ma delle proposte, ecco, di riflessione, quindi sono tante, noi ci prendiamo un po' di tempo, poi magari dubito che riesca a rispondere a tutte, ecco. Alcune le ho raggruppate perché, come era più presumibile, si assomigliavano anche tanto alcune, quindi ho cercato di metterle insieme. La prima, che forse affronta il problema annoso del peccato originale, ecco. Che cos'è il peccato originale? Beh, qui non possiamo fare una lezione di teologia, anche perché diventerebbe pesante, Quello che mi limito a dire che la teoria del peccato originale, che di per sé è molto semplice, nel senso che tutti gli uomini portano le conseguenze di un peccato dei nostri progenitori. Quindi tutte le persone, tutti i bimbi nascono già segnati da una colpa che ha bisogno di essere espiata, cancellata. Quindi il concetto, la teoria, ecco, del peccato originale è che ogni creatura che viene a questo mondo è già segnato da una colpa non fatta da lui, non commessa da lui, ma dai suoi progenitori. Anzi, per noi cattolici, questa colpa è stata commessa dai nostri progenitori, proprio identificati in Adamo ed Eva. Nella scrittura, nella Bibbia, dove non c'è questo concetto, c'è nella cultura, si evince nella cultura semitica al tempo di Gesù anche, che il bambino poteva portare le conseguenze di un male di qualcuno che l'ha preceduto, riscontrato nella insufficienza fisica. Ad esempio, se tu hai una malattia fisica, è un handicap fisico, questo è stato causa di un male o commesso da te oppure dai tuoi progenitori, dai tuoi genitori, dai tuoi nonni, da chi ti ha preceduto. Un esempio di questo eclatante, Giovanni 8, mi pare. Scusate, non so se Giovanni, no, 11, il cieco nato, comunque l'episodio del cieco nato, chiedono a Gesù i discepoli di fronte al cieco: ma questa cosa, questa malattia di questo cieco è causa sua o dei suoi genitori? Cioè ha peccato lui, vedete questo legame tra malattia e peccato. Il peccato originale, invece, di tradizione cattolica, perché non c'è la tradizione ebraica, dice appunto che noi portiamo, ogni bimbo porta le conseguenze di un male compiuto, di una colpa compiuta dai nostri progenitori. Allora, questa teoria è nata, non è evangelica, non è biblica, tanto che appunto nella cultura ebraica rimangono sgomenti quando si parla di questo, di peccato originale nell'ebraismo. È nato nel IV secolo con Agostino. È Agostino che l'ha tirata fuori, si suppone, per una traduzione errata che fa lui di un passo di Giovanni, di Romani, Romani 5:12, aggiungendo proprio una parola che non c'è nel testo greco. E questo ha fatto tutti i danni che... Però nei padri apostolici, prima di Agostino, nella tradizione ortodossa dei cristiani ortodossi e anche della tradizione ebraica, pare non ci sia, no, non c'è ombra di questa idea di peccato originale. È curioso anche il fatto che ha talmente fatto scuola questa teoria del peccato originale, per cui ogni bambino che viene al mondo è segnato dal peccato originale, che era nata e si è assodata per secoli l'idea che, anzi la convinzione, non l'idea, ma la convinzione che se un bambino fosse morto prima del battesimo sarebbe stato spedito direttamente all'inferno. Ora, parlare di inferno per un bambino pareva troppo brutto, si è usato un eufemismo, ma sempre inferno era, cioè il limbo. Il limbo non è che la propagine dell'inferno. Ma a un certo punto, qualche anno fa, in 2000 anni, qualche anno vuol dire prima, pochi, stamattina, Ratzinger ha detto, ma no, dai, non esiste. Ma come non esiste? Pensate, generazioni di madri che hanno visto morire il proprio bambino prima del battesimo, disperate perché convinte che sarebbe finito all'inferno, adesso tu vieni a dirmi, non esiste. Dispiace un po' una cosa così. E l'ha detto appunto pochi anni fa in un documento, l'ha scritto in un documento. Allora forse dovremmo parlare di peccato, cambiamo i termini allora, facciamo un... Il tentativo che vorrei fare il prossimo anno, adesso domani mattina magari vi presento il programma di casa nostra, del nostro centro, vorrei dedicare le domeniche dell'anno a ripensare il linguaggio della fede, perché le parole hanno un senso, hanno un peso, hanno un significato. E allora, forse anche riguardo al peccato originale, noi siamo soliti a buttare via il bimbo con l'acqua sporca, no? Recuperiamo il bimbo, allora non il limbo ma il bimbo, recuperiamo qualcosa che può esserci d'aiuto, prezioso, in questo caso l'idea forse che l'umanità è segnata non da un peccato originale che dobbiamo tutti espiare, cioè io devo espiare una colpa che non ho commesso, ma di un peccato originario che è diverso. C'è una bella frase di Shakespeare, in un'opera di Shakespeare: la colpa non è come la terra, non si eredita. Allora, io credo che dovremmo forse cambiare, sì, i termini. Vi leggo un passaggio di Vito Mancuso. Vito Mancuso può piacere o non può piacere. A me personalmente non è molto simpatico Vito Mancuso, ma più che altro per il suo stile, per la sua... questa sua indole commerciale, ecco. Però è da riconoscergli, senz'altro, questo tentativo di ridire le parole della fede, no? Questa onestà intellettuale, no? Poi portandone tutte le conseguenze anche di questo. discepolo di Martini, tra l'altro, è stato molto legato a Martini. Sapete che Don Mancuso era sacerdote, era prete della diocesi di Milano, appunto cresciuto sotto le ali di Martini. E lui scrive: il peccato originale, l'idea, il concetto, la teoria del peccato originale è un'offesa alla creazione, un insulto alla vita, uno sfregio all'innocenza e alla bontà della natura, alla sua origine divina. L'errore della concezione teologica tradizionale sul peccato originale sta nel chiamarlo peccato. Non vi è nessun peccato, non abbiamo nessuna colpa che preesiste sulle nostre vite indipendentemente da noi. Il peccato c'è, ma l'unico a poterlo fare sono io. È la vita che è fatta così, la biologia ce lo mostra in modo più chiaro. Il peccato originale dice cose vere, l'errore sta nel chiamarlo peccato e di fare una colpa per ogni bambino o bambina che nasce. Non c'è alcun peccato all'origine, c'è la condizione umana che vive di una libertà necessitata, imperfetta, corrotta e che per questo ha bisogno di essere disciplinata, educata, salvata, perché se non viene disciplinata questa nostra libertà può avere un'oscura forza distruttiva e farci precipitare nei vortici del nulla. Quindi la questione è la libertà. Se vogliamo parlare di peccato originario, cioè di una libertà, che cos'è il peccato? Il peccato è una libertà malata, è il risultato di una libertà malata. È la libertà che va educata allora, come dice Mancuso, che va guidata. L'uomo è libero di scegliere tra bene e male, è lui responsabile della sua scelta e deve accettare le conseguenze del male, da uomo libero. Il peccato originario allora è il fatto che in ogni persona, ma in ogni uomo, ogni donna che viene al mondo, è potenzialmente portato all'autodistruzione. Sì, questo sì, ma perché si gioca malamente la sua libertà? Ma è quello che dicevamo stamattina o ieri, cioè noi non siamo razza dannata, non nasciamo razza dannata, ma siamo povertà in divenire, in crescita, in via di compimento, con tutta la nostra debolezza. Quindi noi non stiamo ereditando le colpe dei padri. Ciascuno è artefice della sua storia. Allora dovremmo forse aiutare le persone, anche come comunità ecclesiastica, come chiesa, educare le persone nella libertà, a aiutare a costruirsi la propria, una coscienza, una propria libertà, strutture che lo aiutino a muoversi in questo mondo segnato dal male. Però liberarli da questa questo gravame che devono comunque espiare una colpa che non hanno fatto loro. Anche perché penso che se noi accettiamo la teoria del peccato originale, in qualche modo ci deresponsabilizziamo. Ma tanto mi è arrivata questa cosa qui, è mica colpa mia. Tutto l'idea, chiedete a un parroco, no? A cosa serve il battesimo? Tra le prime risposte che vi darà, il battesimo serve a togliere il peccato originale. Questa è un'idea che continua a essere presente gli esclusi. Tolgo gli esclusi, voi chiedete a un parroco. Sì, il battesimo toglie il peccato originale. O peggio ancora, lo fa figlio di Dio. Allora quello che non è battezzato non è figlio di Dio? Sarebbe grave, eh? Sarebbe interessante se spendere qualche parola anche sul battesimo, perché abbiamo delle idee un po'. Abbiamo delle idee un po' stranine, no? A parte che io continuo a chiedermi, o meglio, c'è una porzione di chiesa che si chiede, si domanda che senso abbia il pedobattesimo, ecco, no? Cioè battezzare i bambini, non è mai stato così, cioè alle origini non era così, si battezzavano gli adulti, cioè il battesimo è una presa di coscienza, è un dire sì, io ci sto a compiermi la vita, cioè a sbocciare seguendo il Vangelo, entrando in una comunità, ma lo scelgo io perché dopo tanti anni di cammino ho visto che questa è la modalità per compiermi il cuore, questo dovrebbe essere il battesimo. Una presa di consapevolezza. Ma ci porterebbe troppo lontano. Seconda domanda. Delle 35 arrivate. No, ma era questa un pochino più complessa. Come riferimenti bibliografici farei fatica però a dirvi, andate a leggervi qualcosa a riguardo, perché non so mica qualcosa di furbo su queste cose. Non so se voi preti avete qualcosa sul peccato originale, un po', una rilettura un po' furba.
In America ho sempre sentito che il peccato originale è la separazione da Dio. Da Dio dentro di noi, e quindi quando diventiamo coscienti ho sentito questo come unica interpretazione, separazione da Dio.
Ma appunto separazione da Dio perché qualcuno ce l'ha trasmessa, i nostri progenitori.
No, perché noi nasciamo come coscienti solo del corpo, se, in questo senso siamo...
Sì, mi sembra molto americana, ecco, come tradizione. Sì, diciamo che nella Chiesa, se volete sapere qualcosa sul peccato originale, non leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, perché lì siamo fermi veramente, siamo in piena epoca medievale, ecco. Questo sì.
Comunque mi piace più della tua.
Della
tua definizione. Quella di separazione da Dio come peccato originale.
No, ma sono io, è Agostino che la dice. La definizione di peccato originale che la Chiesa cattolica dà è quella di Agostino. Cioè noi portiamo la colpa che ci separa da Dio, impressa in noi, non da noi, dalla nostra colpa, ma dai nostri progenitori. Nella fattispecie Adamo ed Eva. Questo è Agostino, questa è la tradizione della Chiesa. Che a cui ovviamente non aderisco, per me è follia questo, però sto dicendo cosa intende la Chiesa oggi per peccato originale. La seconda è appunto, cerco di mettere un po' insieme, è la concezione del male, il male dove si colloca, perché come non dargli spazio ora, adesso, tutto il come disarmarlo, tutto il discorso del male. Questa non è la domanda, questa è il problema del male è da quando esiste l'uomo che ci si pone questa domanda. Anche qui non possiamo ovviamente fare una trattazione sul male, ma l'unica cosa su cui vorrei porre la vostra attenzione, è interessante notare che Gesù, dinanzi allo scandalo del male, e Gesù l'ha conosciuto il male in tutte le sue forme, nel Vangelo non abbia, questo stupisce, che Gesù non abbia mai speso una parola per spiegarlo. È interessante. E tra l'altro non ha neanche speso una parola per difendere Dio dal perché del male. Cioè Gesù non fa il filosofo e non fa neanche l'apologeta. Interessante. Ci penserà poi la tradizione a dare spiegazioni, a fare filosofia e poi a fare apologismo in qualche modo, apologetica, ecco. A prendere le difese. Quindi Gesù non ha mai speso una parola sul perché. Sapete la domanda fondamentale della filosofia, unde malum, da dove il male, dove viene fuori, insomma. Allora forse io potrei, così mi sento di dire che Dio col male non c'entra nulla, Dio col male non c'entra nulla, Dio è la vita, è il bene, e la luce. Dio non c'entra col male, le tenebre, la cattiveria. È come se rimproverassimo la luce del perché delle tenebre. Io sono la luce. E ritengo abbastanza assurde quelle frasi che si dicono un po' così, ma sono degli slogan più che altro, no? Dio ha permesso il male. Dio non lo vuole, ma lo permette. No, non si dice questa cosa. O peggio ancora, l'ha voluto per un bene maggiore. Questi slogan, no, non reggono. Il nostro Dio è Dio dei vivi, non dei morti. Dice Gesù. Faccio sempre quell'esempio, è come se un padre vedesse la sua figlia che sta per essere abusata da un bruto. Non lo vuole, e lui è un padre, non potrà mai volere una cosa così, ma lo permette. Come permetti? Cioè, perché lo permetti? Allora, forse Dio non è uno spettatore in cielo su ciò che avviene nel mondo. Vediamo questa mattina che Dio è nel mondo, è l'amore, la vita e la luce che è in tutte le cose, è dentro all'uomo malato, è nel dolore, è nella sofferenza, è nel carnefice, è nella vittima. Io penso che Dio non ci salvi dal male, ma nel male, che è diverso. È dentro con noi a quel male, è dentro. Ne porta anche lui il peso. Anzi, prima ho detto, Dio non vuole il male, ma Dio non permette neanche il male, Dio sopporta. sopporta il male. Sopporta in senso etimologico, lo porta su di sé. E portandolo su di sé lo sconfigge. Perché sarà sempre la luce a dissolvere le tenebre, non il contrario. Quindi Dio non vuole il male, Dio non lo permette, ma Dio lo supporta, lo sopporta, lo porta. Quindi Dio, un Dio che non ci salva dal male, il male noi ce lo becchiamo tutto, in tutta la sua infinita cromia. Ma ci salva nel male, non ci toglie dalla croce, ma sta con noi sulla croce. Ho detto prima che Gesù non ha mai dato risposte al perché del male o da dove il male. L'unica cosa che ha detto è come trattarlo il male. O se vogliamo, come vincere il male. Ed è bellissima l'indicazione di Gesù che l'unico modo per vincere il male è non farlo. L'unico modo. L'unico modo per non soccombere al male è non farlo. Per sconfiggere il buio l'unico modo è immettervi dentro una luce. Quindi la questione non è tanto uscire indenni come uomini di fede dallo scandalo del male, ma immettersi dentro al male come uomini di fede. Il male c'è, il male c'era, c'è sempre stato. Occorre supportarlo, cioè portarlo in una dimensione di amore, di bene, di luce, perché questo è l'unico modo per sconfiggerlo. Gesù non si è mai sottratto, l'ha portato, e portandolo l'ha sconfitto. Porgi l'altra guancia, dice questo in fondo. Se vieni colpito, rispondi al male con il bene. È l'unica arma che hai. Mi accennava anche Tarzani l'altra sera, no? Ha imparato questo. Tutte le tradizioni spirituali in fondo vanno in questa direzione. C'è da chiedersi se il mondo in cui siamo immersi ci sta aiutando a vivere questo, ecco. Forse no, non tanto. Sull'immagine e somiglianza, stamattina dicevo che Genesi 1,27 dice che noi siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio, e forse sarebbe da leggersi questo testo, questa bella immagine, non tanto come qualcosa che ci sta alle spalle, ma che ci sta dinanzi. Noi siamo in tensione, siamo in creazione, noi siamo in divenire, noi non siamo ancora completi. Questo è un concetto su cui torno molto, perché ci credo fermamente. Noi siamo venuti alla luce, ma non siamo ancora nati. Noi stiamo per nascere dobbiamo rinascere milioni di volte. Sarah Levine, una grande scrittrice americana, dice: mia madre mi ha messo al mondo una volta, io devo partorirmi milioni di volte. Non basta essere venuti alla luce, dobbiamo rinascere continuamente, cioè diventare uomini e donne compiute. Dobbiamo rimetterci al mondo continuamente. Ecco, allora, visto che noi siamo in tensione, siamo in creazione, siamo in divenire, noi stiamo tendendo a compiere la nostra immagine e somiglianza. Che differenza c'è tra immagine e somiglianza? Ovviamente è una traduzione anche questa, forse un po' maldestra tra l'altro, dell'ebraico. Ma usiamo pure immagine e somiglianza, e qui ci viene in aiuto la tradizione ortodossa. I cristiani ortodossi ci dicono che noi siamo stati creati immagine, nel senso che è la nostra potenzialità. L'immagine è la nostra potenzialità. La somiglianza è ciò a cui stiamo tendendo. Cioè, passare, quello che Aristotele diceva, passare dalla potenza all'atto, e il passaggio dall'immagine alla somiglianza. Noi siamo immagine di Dio, ma dobbiamo assomigliargli sempre di più, attraverso questa tensione, questo cammino, questa crescita. Quindi qualcosa che ci sta dinanzi. Noi siamo compiti da realizzare. La vita è un compito da realizzare, è una tensione. Ed è interessante che nella tradizione ortodossa loro chiamino santo il rassomigliantissimo, cioè l'uomo che giunge ad assomigliare a Dio, per Gesù, diciamo, Gesù di Cristo, e quello è santo. È un processo di assomiglianza. Sempre, assomigliarvi sempre di più. Il santo è quello che assomiglia sempre di più all'immagine di Dio che è Gesù Cristo, perché Gesù è l'immagine del Padre. Se vogliamo usare un'immagine più poetica, la questione è dipingere il nostro volto in conformità a quello di Cristo. E quando arriveremo ad assumere lo stesso volto di Cristo, siamo giunti alla santità, cioè al nostro compimento, ad essere assomigliantissimo. Questa è un po' la differenza tra immagine e somiglianza. Dice bene la tensione, il divenire. Nella tua teoria, che succede dopo questa vita? Innanzitutto, ecco, questa cosa è venuta fuori abbastanza. Questa tua teoria, questa tua visione, questa tua... Ci tengo a precisare che non è la mia visione, la mia teoria. Fortunatamente c'è tutta una corrente che va in questa direzione. Cosa avviene dopo la morte? Legata a questa c'è questa: la tua teoria presuppone la reincarnazione dell'anima finché ogni anima giunga alla piena realizzazione? Oppure, cosa sarebbe allora il ritorno, la fine dei tempi? E qui è cita: vado a prepararvi un posto di Gesù. Ecco, nella mia teoria non c'è un dopo la morte, ma c'è un durante. Cioè, se entriamo in questa logica del compimento, della realizzazione, allora la prima, dopo, vita, morte, è un vocabolario che non tiene più, che non tiene più. Queste cose le ho espresse, ho cercato di esprimerle, anche perché sono cose veramente spesse, ma ho cercato di scriverle in un volumetto della collana, e ultima verrà la morte, e poi, no? Che ho cercato di rispondere alle grandi e solite domande di escatologia, ecco, no? Ce n'è delle coppie sotto, mi sembra. Ecco, prima, dopo, vita, morte. Allora, cosa c'è dopo la morte? Cosa avviene dopo? È una domanda che non tiene, perché non è la domanda di Gesù. Nel Vangelo Gesù non è mai interessato a cosa avverrà dopo la morte. È piuttosto interessato, anzi tantissimo, a cosa avviene o cosa dovrebbe avvenire in questa vita, perché non muoia più. Capite? Gesù non ci sta parlando di una possibile vita dopo la morte. Gesù è venuto a parlarci, a dirci qualcosa su come vivere da vivi. Perché chi vive da vivo non muore più. E di conseguenza continua. La morte biologica lo toccherà, perché moriamo tutti biologicamente, ma noi continuiamo. Perché? Perché ci siamo costruiti una vita che non potrà più essere toccata dalla morte. Cioè, o se vogliamo, su cui la morte non avrà alcun potere. E questo è il segreto di Gesù, che è venuto a darci, a rivelarci. Quando dice, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza, non sta dicendo sono venuto perché possano avere un domani la vita in sovrabbondanza. Non è venuto a prometterci paradisi Gesù, non parla mai di paradiso, se non en passant a quel disgraziato che era sulla croce con lui, oggi sarai con me in paradiso. Non parla mai di inferno, non parla mai di paradiso. Non parla mai di questioni escatologiche. Parla su come vivere in maniera immortale questa vita. È questo che ci interessa. A me non basta qualcuno che mi venga a dire che stiamo vivendo una valle di lacrime e poi con un colpetto sulla spalla mi prometta paradisi. Non me ne frega niente. Rivelami il modo per vivere in pienezza da questa parte, perché fino a prova contraria io un po' di anni devo starci qua. È l'unica che ho per adesso. Di sicuro questa vita. Il cristianesimo non è la religione della pacca sulla spalla che promette paradisi al di là. Altrimenti saremmo islamici. Con il vantaggio che di là, almeno per gli uomini, ci sono 20 vergini che lo stanno aspettando. 20, non sono 90, quanti sono?
75.
Ah. Almeno quello. Noi neanche quello. Neanche quello.
La sorpresa.
Le donne neanche.
No, le donne no. Non c'è speranza. Allora... qualcuno, c'è stata la citazione di quel passo di Luca, no? in cui Gesù dice prima della passione: non abbiate timore perché io vado a prepararvi un posto. Allora, come intendere quel? Se ho detto che Gesù non è interessato a un discorso escatologico, cioè dell'aldilà, come interpretare questo passo? E mi ricordo sempre la spiegazione, ormai tanti anni fa, quando ero studente, il professore di un domenicano che ci commentava Luca, io faceva sinottici, diceva, era padre Mauro Laconi, forse non so se qualcuno la conosce, e diceva, su ragazzi, non pensiamo che Gesù, non ne facciamo un agente immobiliare, no? Nel senso che va a prepararci dei mini appartamenti di là, no? Tutti a posto, così io poi quando muoio ho già il mio appartamento, già... vado a prepararvi un posto perché voi di qua possiate vivere in una modalità che non conoscerà più la morte. Capite che le cose cambiano. Vi l'ho accennato in questi giorni, il termine vita eterna, che cos'è? Ditemi se non è vero che ci è stato fatto passare l'idea, la concezione, che vita eterna sia vita dopo la morte. Se io dico a te, io ti auguro una vita eterna, adesso, proprio in questo momento, che tu possa dire, l'altro minimo si tocca, ma questo termine, tra l'altro, nella liturgia per i funerali, nelle esequie, questa idea di vita eterna dopo, come vita dopo la morte, è fortissima. Vita eterna, invece, evangelicamente parlando, si intende una vita, questa vita, qualitativamente così bella e così forte da poter vincere un domani anche la morte. Questa è vita eterna. Gesù è venuto a portarci quella vita di Giovanni 10:10, la vita sovrabbondante, in abbondanza, è venuto a darci la vita eterna. Questa è vita eterna. Il posto è questo che Gesù è venuto a permetterci il lusso di poterla vivere. Se no è il Dio dei morti, un Dio che ti promette qualcosa dopo la morte, che ti parla sempre di morte, e che è un Dio dei morti, non dei vivi. Invece Gesù dice: mio Padre, Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. È il Dio della vita di qua. È il Dio della vita di qua. Il cristianesimo è la religione della vita, dell'amore, della passione per la vita di qua. E solo chi impara a vivere pienamente di qua potrà scavalcare la morte e continuare a vivere dopo la morte. Capite? Ecco perché non ha più senso dire prima o dopo, è un durante. Poi ci ha indicato, ovviamente, noi lo sappiamo, il Cristo ci ha indicato che la via dell'amore è la via per vivere in maniera eterna questa vita. Cos'è che eternizza la nostra vita? L'amore. Dietrich Bonhoeffer scriveva a Maria, proprio la sua fidanzata dal carcere, dice: cara Maria, io credo che chi vive con un piede solo su questa terra vivrà con un piede solo anche in paradiso. Bonhoeffer era molto legato a questa teologia incarnata. Dobbiamo costruirci capaci di vincere la morte. E l'unica possibilità che abbiamo è questa. Nessuna reincarnazione. Ma. È qui che ci giochiamo, che ci distinguiamo in qualche modo, no? Dalle credenze sulla reincarnazione. Non c'è una seconda possibilità. La nostra vita non è un videogame, no? Dove c'è ancora una vita, no? Ci sono cinque vite, no, ne è una. Almeno noi crediamo, cristiani, crediamo che la vita è una, per questo che dobbiamo giocarcela bene. E guardate che il brano di Matteo 25, quello dei avevo fame o sete, no? Sulla fornace, quello è emblematico su questa cosa. Chi vive attraverso la modalità dell'amore è più forte della morte. L'amore è più forte della morte. Questo è il segreto che Gesù ha da dirci, a rivelarci. Ma la vita è così breve che rischiamo di dedicarci ad altro, di vivere da distratti e non entrare in questa logica. E la sciupiamo. Allora, se uno vive tutta la vita da distratto e non si fa capace di, cioè se non si edifica capaci di vincere la morte, e beh, bisogna anche avere il coraggio di dire che può esserci il fallimento.
Sì.
Il fallimento. Si può fallire una vita. Cioè, il fallire la vita vuol dire che c'è la possibilità di non costruirti capace di vincere la morte. E se non vinci la morte, cosa fai? Non la scavalchi. Non la scavalchi. Ma non la scavalchi neanche per l'inferno, eh. Non è che vai a finire all'inferno. Non la scavalchi. Cioè, è fallito. Gesù dice, questa bottiglia quando non servirà più la butti nell'immondizia. E questo che voleva dire quando diceva state attenti che la vostra vita può finire nella Genna. La Genna non è l'inferno, era un immondezzaio in Gerusalemme. Era la discarica pubblica.
E non facciamo la differenza.
Si rischia. Ma non che Dio mandi qualcuno all'inferno. Nella Genna. Siamo noi che ci stiamo, rischiamo di diventare inutili.
E in quel caso lì cosa succede?
Io lo saprò dire quando succederà.
Però la fine dei tempi.
Comunque tutte queste cose io le ho scritte sul libretto e faccio un po' di pubblicità. Leggete.
Scusa, un'altra cosa che hai scritto sul libretto. La nascita, no, la morte non è il contrario della vita, ma è il contrario della nascita. Non è che hai scritto una cosa del genere.
Questo è dura, questa. La vita non è. Sì, nel senso che non. Noi crediamo che la morte sia, non c'è nascita e morte, no? Cioè, lì era in un contesto che adesso mi viene, non sono abbastanza lucido per recuperarlo. No, perché noi pensiamo che la vita sia nascita e morte, no? Cioè la vita invece è insieme di nascita e morte, è questa che è la vita, no? Perché ci sia vita ci deve essere nascita e morte. Se la vita è fatta di questi due momenti, ecco perché dicevo quella cosa, no? Quindi la vita è l'insieme di nascita e morte, e quindi perché ci sia vita in pienezza deve conoscere la morte, perché la morte è il compimento della vita, è il compimento della vita. Solo che noi pensiamo che morte sia il contrario della nascita.
No, noi pensiamo che morte sia contraria della vita.
Sì, invece è quello che dicevo, sì. Noi pensiamo che la morte sia contraria della vita, no, è contrario della nascita. Un'altra domanda. Sì, questa è una domanda che mi viene posta spesso. Qual è la differenza tra Gesù e il Buddha? Qual è la differenza tra cristianesimo e buddismo? Qual è la differenza tra meditazione e preghiera profonda cristiana e quella di altre religioni? Qual è la differenza? Ma secondo me, ancora una volta, è la domanda che non è posta bene. Perché partire dalla differenza? Noi sapete che c'è un gioco nella settimana enigmistica, no? Notare le differenze, scoprire le differenze, no? Con due. Ecco, noi siamo sempre quelli che vanno in cerca delle differenze. Siamo molto manichei, anche perché quando noi stiamo così attenti alle differenze, ci poniamo di fatto sempre dalla parte giusta, se c'è una parte sbagliata. Perché quando noi diciamo quella differenza, inconsciamente diciamo che una delle due parti è in difetto. Eh sì, perché noi siamo manichei e quindi c'è vero e giusto. Scusate, giusto e sbagliato, vero, verità, errore, luce, tenebra. Quindi nel momento in cui dice qual è la differenza, dimmi che noi siamo dalla parte giusta. Capite? Non è giusta, ecco, la domanda. Perché non chiedersi piuttosto qual è il contributo che ciascuna tradizione dà? Qual è la verità che ciascuna tradizione dà? Non può essere pienamente vero il cristianesimo, è pienamente vero il buddismo o l'islam. Non può essere pienamente vero il Cristo, è pienamente vero il Buddha. Allora qui una specificazione molto sottile che andrebbe fatta. Cosa intendiamo per verità? La verità, noi occidentali, molto, molto matematici, molto figli dell'Ottocento, empirico, verità vuol dire certezza in questo senso, no? Qualcosa di constatabile agli occhi, all'esperimento. No, la verità, se vogliamo evangelicamente parlando, io la equiparerei alla fecondità. È vero ciò che è fecondo, è vero ciò che fa sbocciare, è vero ciò che ti permette di compiere percorsi di compimento del cuore. Questo è vero. Allora capite che che differenza c'è allora? Poi c'è questo allora che... E allora tutto va bene? No. Ma per me la via della fecondità, io nato in Occidente, nato in Italia, nato a Torino, da famiglia cattolica da millenni, ti dico che per me Cristo è la verità, che il Vangelo è la via della verità, ma per me, perché mi rende uomo fecondo, perché credo che seguendo quella via c'è il compimento del cuore. Il Buddha è verità per migliaia e migliaia di persone sparse per questo mondo, e per tutti i paesi arabi e di tradizione araba il profeta ha indicato la via della verità nel Corano, nell'Islam, e avanti così. Quindi non tanto qual è allora la differenza tra, ma quale contributo di fecondità hanno apportato il Cristo, il Buddha, i Veda, la Bhagavad Gita, i testi, il Corano. Io devo credere che c'è una verità, perché ci sono della gente che è diventata santa seguendo quei testi, seguendo quella tradizione, ma hanno proprio sbagliato del tutto. E no. Ci sono dei libri che, a questo proposito, che potrei suggerirvi. Uno, però dovrete solo digitare l'autore perché non mi ricordo, è un gesuita. Senza il Buddha non potrei essere cristiano.
Paul Nitter. Paul Nitter.
Nitter, scritto Nitter, vero? Paul Nitter, col CH, sì. È un gesuita che ha scritto un testo abbastanza un po' corposo, ecco, però mi sembra che sia anche abbastanza scorrevole. Senza il Buddha non potrei essere cristiano. Ma questo come una fecondità può essere anche trasversale, ecco. E l'altro ce l'ho su, perché lo sto leggendo, poi vi do gli estremi precisi. Anche lui, mi sembra che sia un gesuita, spagnolo, che ha scritto una cosa molto bella sul dialogo interreligioso, di un'apertura, mi ha stupito, un'apertura splendida. Beh ragazzi, qua sono le 4:30, fa caldo. Le altre 33 domande. Dai, rispondo velocemente ancora a qualcuna. La tua visione, vedete, questa è la tua teoria, la tua posizione. È panteistica? No, dicevo stamattina, adesso non mi ricordo più, che sapere che Dio è in tutto non è panteismo. Ma neanche gli indù sono panteisti. Questa è una grande fregatura che ci è stata fatta passare. Ma dire che Dio è in tutto non vuol dire che si esaurisce in tutto. Lo dicevo, no? Il fiore è solo luce. Ma non possiamo dire che la luce si esaurisca in quel fiore, no? La luce è oltre quel fiore. Capite? Quindi dicessi che Dio è in tutto e si esaurisce nel tutto, allora dico che quell'albero è Dio, no, quell'albero in Dio, in quell'albero c'è la presenza, c'è la linfa vitale, c'è la vita, c'è la fecondità, c'è, no? In questo senso, stiamo attenti, eh. Anche qui, qual è la differenza allora con la posizione di una persona atea? Ancora una volta la differenza, vedete? La differenza, non c'è differenza nel senso che io conosco persone atee che stanno facendo cammini di spiritualità che sono splendidi. In persone atee. Perché loro, pensate a Terzani, no? Nel documentario dell'altra sera, è un ateo. Guai parlare di non definitelo cristiano, ma neanche buddista e neanche induista. È un ateo che ha fatto un processo, un cammino di spiritualità che è impressionante. È andato ad attingere a quel divino, per me è divino, lui la chiamerà un altro modo, non so, a questa presenza, a questa luce, a questa energia che si porta dentro ed è sbocciato. Ma così tantissime persone. Non è perché noi arriviamo a dare un nome, a definirlo, che siamo più avanti di un ateo. Lo so che sono cose che possono spiazzare, però io penso che stiamo andando in questa direzione. E se vogliamo parlare anche a un mondo laico, un mondo al mondo, dovremmo forse riacquisire o acquisire queste categorie. È l'unico modo per poter dialogare un po'. Se ci poniamo ancora come i detentori della verità, non so quanta strada possiamo fare, non abbiamo nessuna strada, nel senso che siamo già falliti in parte. Domani mattina magari riprendo ancora alcune e poi... Allora, noi ci troviamo alle 6. Tornate su queste cose. Come? Sì, dico, riflettete un po' su queste cose, su. Consideratele sempre come percorsi, mai come verità politiche, cioè se vi servono prendetele, se no gettatele, come dice Paolo.